Governo,
No,
sì.
io penso che l'iniziativa di oggi è un'iniziativa importante perché aiuta anche la politica a avviare un processo di autoriforma. Io non sono convinto che la politica da sola ce la faccia, al di là degli schieramenti, centrodestra e sinistra. Se non si innescano nella società processi di ricostruzione di anticorpi democratici, partecipativi e anche far partire dal basso la ricostruzione di un'etica pubblica che riguarda non solo le funzioni delle rappresentanze istituzionali, ma riguarda la stessa società, perché quando i processi corruttivi assumono le dimensioni che hanno assunto nel nostro paese con caratteristiche strutturali all'attuale modello economico, sociale e alla sua costruzione anche istituzionale, vuol dire che non siamo di fronte ad una società politica corrotta e ad una società cosiddetta civile, per usare due termini odiosi, insomma, è assolutamente sana, ma che questi processi li hanno attraversati nel profondo e in tutte quelle dimensioni. Quindi l'opera di ricostruzione è un'opera complessa e difficile. Il fatto che un'iniziativa come questa parta da un'associazione di enti locali intanto serve ad affermare un principio rispetto al quale forse siamo tutti troppo timidi, cioè che la politica non è una cosa sporca, che la casta non è quella che viene rappresentata e come viene rappresentata. Ormai siamo tutti sulla difensiva anche nel difendere quanto di buono c'è stato nella storia democratica di questo paese, quotidianamente c'è, che riguarda migliaia e migliaia di amministratori, di sindaci, di consiglieri comunali, ma anche di parlamentari. Io non lo sono, quindi mi verrebbe facile. Ora devo difendere una categoria che non rappresento e non mi va nemmeno di farla. Però insomma abbiamo bisogno anche di un'operazione di verità. Il sindaco del mio paesino, che ha 4.300 abitanti in Calabria, si deve vergognare a dire che è il sindaco perché gli dicono: ah, sei la casta, guadagni chissà quanto guadagni, non lo so, me lo dice, quanto guadagna un sindaco di un paese di 2.000 abitanti? 1.100 euro, 1.100 euro. Però ormai è passata questa idea. Allora il compito già di ricostruire nella percezione di massa, si diceva una volta, nella percezione pubblica, l'idea che la politica non è solo quella che si rappresenta, non è solo quella che raccontano Stella e Rizzo, che c'è gente che ogni giorno rischia la pelle, che subisce minacce, che lo fa per sacrificio, che lo fa per un'idea che ha della società e del mondo. E queste persone stanno a destra, a centro e a sinistra. È un compito, è già questo un compito che ci dobbiamo assegnare. Noi con Avviso Pubblico qualche mese fa abbiamo presentato il primo rapporto sugli amministratori comunali degli enti locali minacciati e intimiditi nell'ultimo anno. Beh, a vedere quell'elenco di nomi, di cognomi, di enti locali da sud a nord, beh, dimostra insomma che c'è un capitale morale enorme che questo paese deve valorizzare. E io penso che per questo è importantissima l'iniziativa di stasera. Primo aspetto. Secondo aspetto, perché ci aiuta a far fuoriuscire la lotta alla corruzione, la lotta alla mafia, chi mi conosce sa che questo è il mio pallino, dalla esclusività della dimensione giudiziaria e della dimensione penale. Noi dobbiamo superare questo non limite, perché poi i magistrati, che non sono magistrati di mafia, sono magistrati, fanno quello che c'è scritto nella Costituzione. I magistrati facciano il loro dovere e noi dobbiamo assicurargli autonomia, indipendenza e non solo la solidarietà a parole che si dà dopo ogni intimidazione che subiscono. No, dobbiamo garantirgli la pienezza delle funzioni che la Costituzione assegna loro. Soprattutto l'autonomia e l'indipendenza. Ma poi il tema della lotta alla mafia e della lotta alla corruzione è un tema nostro, è un tema tutto politico, è un tema tutto sociale, è un tema della ricostruzione etica e morale del paese. Perché i codici etici non hanno funzionato? Non hanno funzionato perché nella politica italiana c'è stato un crollo della dimensione etica del rapporto tra rappresentanti e rappresentati. Guardate, quando noi abbiamo discusso il codice di autoregolamentazione in commissione antimafia, E io sono contento che il Presidente Pisanu abbia ripreso per intero quel codice che noi approvammo e sulla base di quel codice ha chiesto poi una verifica a tutti i prefetti. Beh, la discussione non è stata semplice. Noi abbiamo discusso in tre sedute, forse è interessante anche riprenderlo quel dibattito in commissione antimafia. Guardate che le posizioni erano assolutamente trasversali, diverse e trasversali in tutti gli schieramenti, perché quando in un codice approvato dal Parlamento, che ovviamente è un codice etico, quindi ha i vincoli che ha e i limiti dei vincoli previsti per un codice etico, si dice che la soglia indicata per la non candidabilità dei soggetti alle elezioni amministrative regionali, provinciali e comunali, perché l'abbiamo fatto prima delle elezioni amministrative, e il rinvio a giudizio, già c'è una forzatura rispetto al principio costituzionale. Per questo interviene sulla responsabilità politica e non sulla responsabilità penale, perché sulla base della responsabilità penale vale quello di cui si fanno scudo tutti i partiti quando uno dei propri rappresentanti viene coinvolto. Bisogna aspettare la sentenza di terzo grado perché c'è la presunzione di non colpevolezza fino alla Cassazione. Invece anche lì abbiamo individuato una soglia, basta. Io non sono d'accordo sulla decisione che ha preso l'ufficio di presidenza, non perché per un eccesso di cultura garantista, che è sempre bene, diciamo, rivendicare in questo paese e non relegarlo ormai nell'ambito di quelli che l'hanno trasformata in cultura dell'impunità o dell'immunità. No, perché un avviso di garanzia non basta, perché davvero consegniamo poi anche il lavoro di un assessore che ha già paura di sua a mettere una firma, perché ormai sappiamo che in assenza di un sistema di controllo diversi da quelli giudiziari ormai è tutto, sta diventando tutto uno spostamento sull'altro settore, anche il sistema dei controlli negli enti locali. Però insomma un avviso di garanzia è davvero poco. Un avviso di garanzia basta un'indagine? No. Basta un avviso di garanzia? No. Ma se c'è già un giudice terzo che si pronuncia, beh, a quel punto la responsabilità politica, questo diceva il nostro codice, poi qualunque forzatura per me va bene, anche se io, come dire, solo sull'avviso di garanzia sono titubante. Però il nostro codice diceva, di fronte a un rinvio a giudizio, io partito mi assumo la responsabilità. Beh, per esempio, perché noi dopo la conferenza stampa di oggi e dopo la presentazione pubblica di questo codice non chiediamo già a tutti i partiti impegnati nella formazione delle liste e della definizione delle alleanze e delle coalizioni e nella prossima tornata amministrativa di impegnarsi pubblicamente su questo codice? Sarebbe già interessante cominciare a tastare le volontà politiche che si possono determinare per costruire un processo di autoriforma, senza aspettare quello che farà la Commissione e poi il Governo e poi il Parlamento. Cominciamo dal livello che già come dire, è impegnato da qui a 3 mesi a costruire la trasparenza dei propri comportamenti, a verificare le volontà politiche che si possono determinare. Proponiamole in queste ore ai candidati impegnati nelle primarie a Palermo domenica prossima del centro-sinistra, a quelle già previste del centrodestra nelle prossime settimane. Cioè noi dobbiamo aprire un dibattito pubblico su questi temi, aprire un dibattito pubblico per aiutare anche il Parlamento, perché dobbiamo anche rompere questa idea che tutto quello che non è penalmente rilevante può non essere moralmente ripugnante. Insomma, noi dobbiamo trovare come dire, una formula diversa per costruire un'opinione pubblica che crei una pressione sulla politica dei partiti, proprio per quello che dicevo prima, perché io penso che da solo un processo di autoriforma non si innesca nella dimensione attuale dei partiti, e non servono i governi tecnici su questo, serve una ricostruzione molto più profonda dell'idea del rapporto tra rappresentanti e rappresentati. E quando parliamo soprattutto del governo degli enti locali nei territori a forte tasso di inquinamento mafioso, anche se ora mi viene difficile identificare geograficamente quali sono i territori a forte tasso di inquinamento mafioso, visto quanto sta avvenendo nel nord dell'Italia, poi essendo calabrese occupando di 'Ndrangheta, capite che il nord ce l'ho sempre, diciamo, a portata di mano. Però lì è ancora più complesso, perché per esempio anche il livello di intimidazione che le mafie esercitano influisce sulla possibilità di essere imparziali nel rapporto con la pubblica amministrazione. Questo tema non riguarda solo gli amministratori locali, i sindaci, gli assessori, no, riguarda anche i funzionari della pubblica amministrazione. Io ricordo che quando in Sicilia, io ero deputato siciliano, decidemmo di fare una verifica della pubblica amministrazione regionale, allora con la commissione antimafia il presidente era l'onorevole Fabio Granata e io ero il relatore di quella inchiesta, chiedemmo a tutti i funzionari della regione, a tutti i capi dipartimenti della regione di farci una relazione indicandoci i funzionari della regione già coinvolti in procedimenti penali o per reati contro la pubblica amministrazione o per mafia. Rispose solo uno e tutti lo prendemmo per pazzo, perché pure noi eravamo entrati ormai nell'ottica, se uno faceva quella cosa era un pazzo. In effetti un po' pazzo lo era, perché poi fu ucciso ed era, se vi ricordate, Basile, il funzionario dell'assessorato all'agricoltura, che poi venne assassinato, e si scoprì che venne assassinato proprio perché lui, nella funzione di capo degli ispettori dell'assessorato all'agricoltura, aveva avviato e istruito un procedimento che l'assessore di allora firmò solo dopo la sua morte per il licenziamento di un funzionario che era stato coinvolto e condannato per corruzione. È scritto tutto in una sentenza, non vi dirò chi era l'assessore all'agricoltura di allora, perché sembra che lo faccio per ragioni politiche, però quella vicenda è davvero emblematica, così come è emblematico il fatto che, però mi dovete aiutare voi, che siamo in assenza di un sistema di controlli sugli enti locali ormai. E spesso ormai la funzione ispettiva di controllo ce l'hanno gli assessorati agli enti locali, o come si chiama, come in Sicilia, alla famiglia. Qui i nomi li faccio, ma vi pareva normale che quando era presidente della regione Cuffaro il capo degli ispettori era suo fratello, che è un funzionario della regione, come sapete. Indipendentemente dal nome, chiunque fosse, non può funzionare, perché è chiaro che a quel punto non c'è una terzietà del controllo. Non ci può essere una terza. Noi siamo passati dalla gestione, tra virgolette, politica dei Coreco ad una gestione assolutamente di parte e di maggioranza delle funzioni di controllo. E questo è un tema che bisognerà affrontare, perché ha molto a che fare anche sul processo di controllo dei fenomeni di corruzione. E, ultima questione. Beh, cosa avremmo intenzione di fare con avviso pubblico? Perché ho accettato la proposta che mi viene fatta ovviamente assieme ad Alberto Vannucci, a tutto il gruppo che c'è già attorno all'Università di Pisa, ad altre competenze che ci sono in giro. Cominciare a fare noi un rapporto sulla corruzione in Italia, un rapporto che nasce ancora una volta dal basso, che cammini di pari passo con quel rapporto che noi annualmente faremo come avviso pubblico sulle minacce ai sindaci e agli amministratori, ma un rapporto annuale sullo stato della corruzione in Italia, soprattutto in rapporto agli enti locali, al governo del territorio, per chiamare anche qui a responsabilità le funzioni politiche e il Parlamento e fornire informazioni. Perché il tema dell'informazione è fondamentale, perché noi ci occupiamo della grande corruzione, ma la corruzione quotidiana tu la trovi in 10 righe nelle pagine dei giornali regionali dove c'è scritto che è stato arrestato l'assessore del comune di Cannuccio, così non si offende nessuno, che non esiste e che poi non si sa più che fine fa quella notizia. Che determina in quell'amministrazione comunale, che determina in quel partito. Allora, uno strumento non solo di analisi, ma anche di informazione, di analisi innanzitutto, perché noi dobbiamo capire anche in che settori si determinano questi processi corruttivi. Per esempio, noi abbiamo la legge sullo scioglimento dei consigli comunali. Si sta applicando abbastanza male ultimamente. Noi con la commissione antimafia, della quale io ero presidente, proponemmo delle modifiche. Alcune le hanno accolte, altre le hanno nella nuova legislatura, alcune le hanno accolte modificando la legge, altre le hanno completamente trasformate, per cui è diventato molto più difficile sciogliere i consigli comunali e anche intervenire sulla pubblica amministrazione come noi volevamo. Beh, però per esempio se uno osserva e analizza le tipologie delle ragioni degli scioglimenti, sono sempre le stesse, da nord a sud, cioè reati ambientali, sistema degli appalti, violazione delle norme di trasparenza e rapporti familiari, quelli che noi chiamiamo, diciamo, conflitti di interesse. Ma lì il conflitto di interesse è peggiore perché tu candidi cugini, fratelli, cognati e il boss, e dato che non sono i boss direttamente, ma insomma è solo la famiglia. Quindi già analizzare la noia dei reati che si rigenerano. E guardate che ci sono comuni sciolti tre volte e sempre per gli stessi motivi. Vuol dire che non si è innescato poi un processo di bonifica dopo quello scioglimento. Allora, noi che abbiamo a cuore la riflessione sugli strumenti extrapenali, dobbiamo capire pure come intervenire sui limiti di questi strumenti extrapenali per renderli efficaci. Cioè, qual è poi il livello delle sanzioni e il livello della bonifica di quei fenomeni che evidentemente hanno assunto un carattere così strutturale tale da rigenerarsi indipendentemente dall'intervento che sia. Insomma, questo è il lavoro che ci aspetta. Io penso che stasera abbiamo fatto tutti un passo importante, dovremmo continuare. Sarebbe utile anche proporle in un'audizione al Parlamento queste nostre riflessioni e proporre allo stesso Parlamento il livello di elaborazione che ha portato ad assumere queste nostre decisioni e questa proposta, così come io penso che sia l'ANCI, che la conferenza delle regioni di questo dovrebbero discutere, comunque chiamare ad una responsabilità i partiti, ecco, perché i partiti io penso che in questo momento sono fondamentali, ma hanno bisogno di un grande aiuto, e l'aiuto di cui hanno bisogno non è un aiuto tecnico, è un aiuto politico. Se la politica è quella buona, può nascere dal basso e può nascere dalla consapevolezza di un processo di autoriforma che non si può affermare solo nella sfera della politica e delle istituzioni, ma anche nella sfera della società.